ospiti all'interno di Vini Olio 2.0, Riccardo Mameli e Stefano Ronconi. Stefano, allora parliamo di olio finalmente.
Eh sì, dopo il vino viene l'olio, la rubrica si chiama d'altronde Vini e Oli e oggi abbiamo la fortuna di parlare non solo di vino ma anche di olio. E ne parliamo con il direttore della cooperativa Colli Etruschi, Nicola Fazzi, che ci dovrebbe ascoltare, dovrebbe essere collegato con noi.
Buonasera Nicola.
Buonasera a voi tutti. Buonasera.
Eccolo, tutti. Buonasera, benvenuto. Ben trovato su Radio Città Aperta, da cui insomma noi, dai cui studi ti parliamo. Dicevo, cooperativa Colli Etruschi di Blera, che è una cittadina
in provincia di Viterbo.
Nella Tuscia, sì, l'avevo già anticipato prima di collegarci. Dicevo, è una cooperativa, quindi tanti olivicoltori che vengono associati in un'unica realtà che in qualche modo non fa solo sostegno economico ma fa anche grande qualità. Raccontaci qualcosa di questa cooperativa, di quanti sono, diciamo, gli associati, insomma un po' di informazioni.
La nostra cooperativa è nata nel 1965, quindi ha circa 51 anni di vita. Noi per i primi 20 anni abbiamo solo fatto trasformazione di olive. Io mi occupo della direzione della cooperativa da 22 anni e da lì abbiamo iniziato un percorso legato alla qualità e alla tipicità del prodotto. Qualità nel fare un prodotto di qualità seguendo dei canoni ben precisi e tipicità del prodotto andando a valorizzare una cultivar che è presente nella nostra zona, che è la varietà caninese. È stato un lavoro faticoso, ad oggi siamo 330 soci, seguono un disciplinare di produzione molto rigido, devono consegnare le olive non appena raccolte, le olive vengono lavorate subito nell'arco di 6-8 ore, macchine per la lavorazione di nuova generazione senza aggiunta di acqua e quindi poi conservazione dell'olio in eccezione acciaio inox e in saturazione di azoto per mantenere inalterato quello che si ottiene a ottobre in qualche modo e averlo per tutto l'anno.
Certo.
Questa è un po' la filosofia della nostra produzione.
Senti, come dal punto di vista sociale, raccontaci un attimo, sì, immagino lo stavi dicendo, ma raccontaci come sono cambiate le cose da 22 anni fa, quando diciamo tu hai cominciato a fare questo lavoro, ad oggi. Cioè, quali sono state le difficoltà, immagino, no, con i soci che venivano da un contesto diverso, no?
Il contesto diverso è questo, cioè i nostri soci erano abituati non a fare, secondo me, extravergine, facevano un olio che era vergine o lampante,
esatto.
Olio, facevano olio.
Quindi. Facevano materia grassa, come la chiamo io.
Materia,
no?
Grassa, sostanza grassa, esatto. Diciamo sostanza grassa, io la chiamo sostanza grassa.
Esatto.
Era un prodotto legato al tempo stesso, quindi era una raccolta tardiva, iniziavano a raccogliere l'8 dicembre, quindi si proseguiva la raccolta per dicembre, gennaio, anche a febbraio. E di conseguenza si ottenevano oli non di qualità, non extravergini, perché poi la lavorazione veniva fatta dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni, le olive arrivano al frantoio muffe, completamente in fermentazione, e quindi anche se tu avevi il più grande frantoio di questo mondo ottenevi,
certo,
sostanza grassa.
Da una materia prima scarsa non si riesce a ottenere un prodotto eccellente, ovviamente.
Il lavoro fatto è stato un lavoro inizialmente duro, ma devo dire che siamo stati fortunati ad avere una base sociale che ci ha seguito nel nostro percorso, quindi abbiamo iniziato a fargli capire che cos'era un prodotto di qualità, come si faceva un prodotto di qualità, anticipare la raccolta.
Certo. Nicola, scusami se ti interrompo, però io vorrei proprio utilizzare la tua presenza, ovviamente persona di grande competenza ed esperienza, anche per raccontare le stesse cose che tu hai raccontato in questi 22 anni ai tuoi soci, anche per raccontarli ovviamente in una maniera sintetica, perché non abbiamo tanto tempo,
certo,
però
certo,
per raccontarlo anche ai nostri ascoltatori, cioè capire proprio questo che tu stai dicendo benissimo, cioè
sì,
la differenza fra fare un olio e un grande extravergine d'oliva.
È un grande extravergine d'oliva.
Esatto,
certo.
Quindi ti pregherei proprio di sottolineare i punti proprio i cruciali.
I punti salienti,
no?
Sono la raccolta. Sono stati quelli di, certo, la raccolta, quindi noi andiamo a anticipare la raccolta. Quest'anno abbiamo aperto il frantoio il 26 settembre per alcune selezioni di biologico.
E quindi le olive, le olive arrivano praticamente quasi verdi, no?
Arrivano completamente verdi, ecco. Le nostre selezioni sono fatte prevalentemente da olive verdi.
Perfetto, questo sì, già secondo me per i nostri ascoltatori e per la maggioranza purtroppo dei consumatori è già una notizia, no? Cioè normalmente si è abituati a raccogliere l'oliva quando è nera, no?
Quando è nera, quando è matura.
E invece,
e
ecco,
hai
tu...
un altro...
Bravo, vai, vai.
Un altro tipo di olio.
Esatto.
Poi l'altra cosa, l'altro passaggio fondamentale è la tempestività nella trasformazione delle olive. Cioè le olive devono essere raccolte e lavorate subito.
In giornata devono entrare dentro...
In giornata devono entrare dentro il frantoio e in giornata devono essere lavorate le olive. Perché l'oliva, anche se staccata dalla pianta, è ancora viva, quindi comincia a fermentare. E quella freschezza che può... trasferisce all'olio non la ottieni più già dopo 3-4 giorni, quindi questo è fondamentale, il secondo passaggio. Il terzo passaggio è il lavoro fatto all'interno del frantoio, soprattutto pulizia all'interno del frantoio, perché l'olio assorbe qualsiasi odore, qualsiasi cosa che è presente all'interno del frantoio stesso.
Da questo punto di vista, no, è molto molto, forse anche qui forse diciamo una cosa nuova, ma è molto più delicato l'olio di quanto lo può essere il vino in realtà.
È molto più delicato l'olio, quindi una macchina che non viene pulita regolarmente tutte le mattine, una gramola che non viene lavata tutte le mattine, che rimane un po' di pasta dentro, quella pasta fermenta, quindi può
rovina tutto quello che arriva dopo, praticamente.
Tutto, certo, quello che arriva dopo, certo. Infatti questo. E questa è stata una grande battaglia dentro il frantoio, perché noi venivamo da una situazione in cui il frantoio era il posto degli uomini, degli agricoltori, quindi era gestito prevalentemente dagli uomini, vuol dire.
Certo.
Noi abbiamo fatto entrare per la prima volta delle ragazze dentro il frantoio proprio per iniziare a dare un aspetto diverso a quello che è la sala di trasformazione.
Che notoriamente si sa, le donne sono più pulite, questo, no?
Sono più pulite.
È una battuta, ovviamente.
Sì, è una battuta, ma questo è stato...
Però all'epoca era fondamentale, diciamo, sbinare, se capisco quello che dici, il ruolo dell'olivicoltore dal quello che poi lavorava dentro il frantoio, che doveva avere una attenzione maniacale a tutte le fasi.
A tutte le fasi, cioè ogni fase non va curata nei minimi particolari, perché basta che tu rovini in una fase, non applichi bene quello che è il nostro disciplinare, rischi di rovinare quello
tutto,
che magari è un prodotto,
certo,
di eccellenza.
Tutta la fatica poi di un anno, no? Perché
tutta la fatica di un anno, questa è la cosa. E poi tutto il discorso della conservazione, perché l'olio non è come il vino, è questa, anche invecchiando migliora, l'olio invecchiando peggiora,
certo.
Quindi tu ottieni un grande olio lasciato conservato nella maniera errata, quindi facendolo ossidare, dopo 3 mesi quei profumi che avevi
hai perso tutto, certo. Ecco, questo lo diciamo quindi, perché queste informazioni secondo me possono essere anche utilizzate poi a livello casalingo per, come, certo, dire, dare un'avvertenza ai nostri ascoltatori di dire l'olio, anche quando lo comprate di eccellente qualità, conservatelo bene, possibilmente in luoghi freddi,
bene,
al buio, no? Quando lo travasate, esatto, quando lo travasate, magari travasatelo tutto e non lasciate la lattina mezza piena, certo, e mezza vuota, perché ovviamente tende a ossidare più velocemente. Insomma, piccole attenzioni che però possono far sì che il nostro olio buono, eccellente, rimane tale almeno per tutto l'anno, no?
Questo è quello che noi stiamo cercando di fare, di educare. Noi, a me piace che la gente passa al frantoio, venga al frantoio per capire, per fare anche un po' di cultura dell'olio, per capire che cosa significa fare un prodotto di qualità e dare queste piccole nozioni che servono nel quotidiano.
Certo. Questa è la... Ottimo. Senti, raccontaci qualcosa, diciamo, del, come dire, dell'annata, nel senso non solo in termini qualitativi, ma proprio qualche dietro le quinte, allora, no? Ma
esattamente come è andata? Perché ogni anno siamo un po' sulle spine qui con l'olio.
Guarda, questa è un'annata molto particolare, non è paragonabile a quella del 2014, ma ci si avvicina. Apro una piccola parentesi a livello nazionale e poi entriamo anche nel dettaglio della nostra stagione. In Italia non si fa più olio, questa è la drammaticità della situazione. Noi,
cioè se ne fa sempre meno, insomma.
Se ne fa sempre meno, perché noi quest'anno andremo a produrre in Italia, dalle ultime stime che ha fatto l'ISMEA, intorno a 280.000 tonnellate, ne commercializziamo circa 1.800.000-900.000, quindi è un mercato aperto il nostro, in cui io non sono contro l'arrivo di oli stranieri, l'importante è che il consumatore sappia quello che consuma. Esatto. Vuole un prodotto spagnolo? Compri un prodotto spagnolo.
Allora, sarebbe importante, se mi permetti, che visto che comunque il fabbisogno è questo e quindi in qualche modo ci dobbiamo approvvigionare, sarebbe carino, sarebbe interessante, sarebbe ottimo che arrivasse anche del buon prodotto, perché la Spagna ne fa tanto, ne fa anche molto buono, diciamo,
tantissimo buono.
Esatto, abbiamo l'impressione che forse quello che arriva qui non è il top, diciamo, no? Per cui non è, come dici tu giustamente, non è un problema di olio spagnolo, tunisino o greco, ma
no.
Di qualità di quello che arriva.
Di qualità. Poi uno è libero di scegliere, a me piace un prodotto spagnolo, compro un prodotto spagnolo, però l'importante è che sulla bottiglia sia ben identificato l'origine del prodotto, questo esatto, io chiedo soprattutto. Per quanto riguarda la stagione di quest'anno, la produzione è bassa perché noi abbiamo perso di vista quello che è l'olivicoltura dal 1 gennaio al 30 settembre, cioè l'oliveto ha seguito in tutte le sue fasi. Io nella mia cooperativa, essendo agronomo, ho seguito dalla potatura fino a tutto il controllo per la mosca, perché va fatto il controllo sulla mosca, perché se uno vuole un olio buono, le olive devono arrivare sane al frantoio. Poi possiamo scegliere un biologico, il biologico può essere di qualità in particolari annate, può essere di qualità inferiore, e ci sono annate come quella di quest'anno, del 2014, in cui c'è la mosca. Quindi questo era certo. E noi abbiamo perso questa propensione a coltivare l'olivo. È vero che siamo in una situazione in cui la nostra olivicoltura è vecchia, non abbiamo fatto investimenti per rinnovare, e ci troviamo di fronte a un bivio in cui o cambiamo passo e quindi riprendiamo in mano un'olivicoltura facendo anche investimenti con nuovi impianti, oppure saremo destinati a essere soppiantati da
produttori più aggressivi in vari sensi, diciamo.
In vari settori.
Senti, io ovviamente ho avuto la fortuna di assaggiare da pochissimo la produzione della cooperativa Colli Etruschi, peraltro magari possiamo anche invitare i nostri ascoltatori a farsi una passeggiata a Blera, che è un posto bellissimo,
sono sempre nostri ospiti,
e magari a venirti a trovare, così possono fare la stessa esperienza, che devo dire è interessante e istruttiva, e devo dire che ho trovato degli oli ovviamente non al top della forma, l'annata è quella che hai raccontato un po' tu,
certo.
Devo dire una cosa, insomma, forse te l'ho accennata lì dal vivo, ma te la dico sicuramente, la dico ai nostri ascoltatori qui, l'olio che a me ha sorpreso di più in realtà è il classico, cioè è il prodotto, chiamiamolo base, che producete lì con, insomma, la maggioranza delle olive, no? Immagino.
Delle olive, sì.
Perché voi fate tre oli e penso che quello...
Noi facciamo tre oli.
E questo in percentuale quanto pesa il classico, diciamo?
Beh, questo è il classico, su questo pesa intorno al 70% della nostra produzione, l'olio classico.
Ok.
Quindi è l'olio...
Sì, fammi raccontare prima una cosa su questo, perché, come dire, poi è chiaro che gli altri oli hanno una cura, un'attenzione maggiore, però come spesso succede, diciamo, poi la qualità e l'attenzione che un'azienda, in questo caso la cooperativa, mette nella produzione sotto la tua guida, secondo me si misura meglio con l'olio base, che peraltro poi ha un prezzo anche assolutamente accessibile rispetto alla qualità. Quindi un olio buonissimo, ne abbiamo assaggiati tre partite. Riccardo, Nicola ci ha fatto assaggiare tre raccolte in qualche modo diverse della stessa etichetta, però ti devo dire che soprattutto il primo e il terzo, vabbè, questo è una cosa un po' più internos, ma erano buonissimi. Erano veramente eccellenti, oltretutto a un prezzo. Voi lo vendete, tanto per dare un'informazione ai nostri ascoltatori?
Abbiamo la latta da 5 litri va a 10 euro al litro,
ecco, quindi proprio un prezzo, un prezzo, visti i tempi, vista la qualità, vista la scarsità di prodotto
purtroppo,
e questo io lo dico personalmente, perché quest'anno purtroppo c'è un problema di trovare olio buono a un prezzo ragionevolissimo come è questo. Quindi se qualcuno davvero qui in zona di Roma volesse approvvigionarsi...
Cerchiamo di essere pratici a questo punto. Allora, diciamo la strada, diciamo il bivio e gli orari per andarla a prendere, perché penso che allora, 50 euro ogni famiglia farebbe un'invernata con un vino con un olio eccellente.
Certo.
E andarla a prendere sul posto, poi con la garanzia che è un olio italiano.
Magari insomma. Nicola gli fa assaggiare anche gli altri e si innamorano magari di Evo o del biologico.
Diamo delle informazioni. No, la Cassia, direzione Viterbo.
Direzione Viterbo, a cura di Vetralla c'è un bio per Blera.
Se gira a sinistra.
Gira a sinistra, proseguendo per 9 chilometri, si arriva a Blera diretti.
Quindi in 10 minuti c'è dal bivio di cura di Vetralla siamo arrivati.
5 minuti, 6 minuti, si arriva lì al bivio, si entra il paese, c'è una Conad, angolo con la Conad, c'è Via degli Ulivi, perché noi siamo a Via degli Ulivi.
Ovviamente.
Giustamente, mi dico che sei a Via dell'Uva, insomma.
No, perché nel 1965, quando è stata costruita la cooperativa, eravamo in aperta campagna.
Certo.
Poi dopo il paese si è sviluppato e quindi siamo rimasti al centro del paese. E quindi con meno di un'ora da Roma si arriva a Blera.
Senti, ti possono vai.
Oppure dall'altra parte, facendo l'autostrada per Civitavecchia, si fa l'Aurelia, si esce per Monte Romano, Blera. Quindi esatto. Siamo...
Gli orari in cui vi si può visitare per venire ad acquistare?
Siamo aperti tutti i giorni, fino adesso nel periodo delle festività natalizie, quindi fino a Natale, siamo aperti tutti i giorni, dalla mattina dalle 9 fino all'1 e dalle 14.30 fino alle 16.30-17. Potete chiamarci per prendere un appuntamento, facciamo anche delle degustazioni, dei piccoli assaggi di prodotti locali legati all'olio, abbiamo una terrazza su cui possiamo fare delle degustazioni e potete visitare il nostro frantoio in tutti i suoi aspetti, voglio dire, parlare di olio, che a me fa piacere.
Parliamo di olio, Nicola, io ho accennato al classico, che è quello che ovviamente viene prodotto in quantità maggiori, poi voi fate altri due oli, insomma un po' fuori serie.
Noi facciamo altri due oli.
Vai.
Noi facciamo la nostra selezione, quella che ha preso magari più riconoscimenti, è più conosciuta magari, è la nostra Doptuscia Evo, si chiama Evo il prodotto, è un acronimo di extravergine di oliva.
Certo.
È un'etichetta nera con una scritta turchese dentro.
Molto riconoscibile, sì.
Molto riconoscibile. È una a cui sono molto legato, perché è una monocultivar caninese, 100% varietà caninese, raccolta pressoché verde. Quindi noi l'abbiamo selezionata quest'anno dal 1 ottobre fino al 16 ottobre. È la nostra doppia.
Proprio all'inizio,
all'inizio della stagione.
E questo è un po' il fiore all'occhiello, no?
Sì, il fiore all'occhiello.
Poi c'è pure un altro fiore all'occhiello, però.
Poi quest'anno è stata anche una sorpresa, c'è stata una sorpresa veramente interessante di un biologico, di un bel biologico. Sembra strano per la stagione, ma è veramente ci ha sorpreso un po' a tutti il biologico. Perché viene da tre aziende che avevano delle olive veramente belle. Qui non siamo su una monocultivar caninese, ma siamo su un blend in cui abbiamo un leccino, un frantoio e una caninese e qualche po' di maurino.
Quindi quest'olio è quasi una sorta di cru, nel senso che viene solo da piccoli, no? da tre coltivatori, quindi da tre...
Sì, da tre coltivatori, cioè tre grandi coltivatori, esatto, comunque, sono certo. Delle aziende abbastanza strutturate e grandi.
E bravi perché in un'annata così, come accennavi tu, sono riusciti a fare un biologico eccellente.
Sì, delle olive biologiche veramente belle. E è stata iniziata la selezione di quel biologico, di questo biologico qui, il 29 settembre. Quindi noi abbiamo aperto il frantoio il 26 e abbiamo dal 29 iniziato a fare questa selezione.
Quindi ecco, questo sempre per raccontare ai nostri ascoltatori, gli oli, diciamo, selezionati proprio al contrario dell'uva, no? In genere le uve migliori vengono raccolte tardivamente, qui in questo caso, nel caso dell'olio, no? Beh, questo è importante raccontarlo, sì, perché se no quindi nel caso dell'olio le olive migliori sono le prime che entrano nel frantoio, sono quelle che vengono raccolte.
Ma c'è un motivo tecnico?
Più precocemente?
No, non c'è un motivo tecnico, si va a cercare sempre un pochettino di erbacità del
la freschezza, prodotto, i polifenoli,
la freschezza del prodotto, i polifenoli. Devo dire anche una cosa, bisogna sempre comunque trovare una situazione, come dice, di intermedia, voglio dire, no? di mediazione. Non sempre anticipando la raccolta ottieni degli oli che sono migliori. Io ho assaggiato degli oli raccolti a settembre che non avevano profumi, erano soltanto amari, e quindi anche da un punto di vista del consumatore,
certo, di più difficile diventano,
è più difficile, diventano una
ci medicina. Vuole l'equilibrio. Noi, come in tutte le cose, insomma,
come in tutte le cose ci vuole equilibrio, sì, infatti esistono anche delle, perché il classico, questo mi fa piacere che il classico sia un prodotto, perché poi alla fine è il prodotto che regge in piedi l'economia dell'azienda, in qualche modo il classico rispetto, certo, agli altri. E mi fa piacere perché questo vi spiega che il modo con cui noi lavoriamo le olive è lo stesso, sia che sia classico, sia biologico, sia DOP. Certo. Poi naturalmente sono olive che vengono da zone differenti e quindi ha questa impronta diversa, certo, all'olio, quindi questa è la cosa fondamentale.
Benissimo, allora io ti chiederei anche una piccola informazione anche sul costo di questi due oli, da boutique, che però sono sempre assolutamente accessibili.
La bottiglia da 500, da mezzo litro, sia del biologico che dell'Evo, va in listino a 15 euro. La lattina da 3 litri va in listino a 60 euro. Quindi questo era il prezzo delle nostre
selezioni. Qui ovviamente abbiamo degli oli, come dire, veramente da campionato. Lo dico così male per farmi capire un po' dai nostri ascoltatori, nel senso che poi questi sono oli davvero di livello assoluto, insomma, con cui veramente poi anche nei concorsi si vanno a confrontare con il meglio della produzione italiana e internazionale.
Quindi magari comprate una latta da 3 litri, però veramente fate un inverno condendo le vostre insalate.
Ma anche il mezzo litro per valutare all'inizio, se uno non l'ha mai assaggiato, va bene anche prendere il mezzo litro e capire quanta differenza c'è fra questo olio e per esempio un olio del supermercato. Fra questo olio è... e un olio magari non perfetto, con qualche difettuccio, ecco, io comincerei da qui. Poi secondo me il prodotto si presenta e si spiega da solo se uno lo assaggia, no? Direi.
Certo, questo è fondamentale. Sì, perché anche questo noi sono dei giochi che facciamo anche noi all'interno del frantoio con i nostri assaggiatori, perché ci sono delle persone che mi aiutano in questo, vuol dire fare promozione, voglio dire, e mettere a confronto un olio del supermercato e l'olio nostro è una delle cose che si fa spesso per capire la differenza,
certo,
per far entrare la signora Maria, tra virgolette, che è quella che poi compra l'olio al supermercato, quale può essere la differenza e come deve avvicinarsi a, certo, quel olio. Noi c'era uno slogan che avevamo messo all'interno del frantoio: usatene poco. Perché? Perché se uno è abituato con un olio che non sa di niente usa la stessa mano con il nostro olio, rischia di rimanere,
certo, rischia di avere un'overdose di sapore, di piccantezza, no,
collassa a terra.
Ma è proprio così, e questo in qualche modo, lo dico sempre ai nostri ascoltatori, rivaluta anche il prezzo, nel senso che se io per condire un'insalata uso 4 cucchiai di olio comune, chiamiamolo così, e di questo, certo, ne basta magari uno e mezzo, cioè è talmente ricco di sapore, di aromi, cioè dà un'impronta assolutamente originale e personale al piatto con cui si abbina, e quindi non è più solo, come dicevamo all'inizio, materia grassa, ma è sapore, oltre che salute, perché questi oli ovviamente hanno una ricchezza di polifenoli, di antiossidanti, che insomma gli altri se la sognano, diciamo, in breve. In breve,
certo.
Senti, Nicola, io
un'altra cosa, dimmi, volevo evidenziare un'altra cosa che non ho detto prima, cioè noi siamo una cooperativa, la nostra funzione è sociale soprattutto, perché se noi non riusciamo a restituire soldi agli agricoltori attraverso la vendita dell'olio, questi abbandonano.
Certo, è chiaro. No, questa è
la cosa fondamentale.
Fondamentale, perché questo garantisce non solo l'economia, ma garantisce il territorio, perché poi
il territorio garantisce la tutela del territorio, passa attraverso l'agricoltore, e non può essere sempre l'agricoltore che ne paghi le conseguenze.
Certo.
Cioè, se io a un agricoltore gli dico l'olio tuo te lo pago 4 euro, quello mi dice ecco la chiave dell'oliveto, vai tu e coltiva l'oliveto.
L'anno prossimo te lo fai da solo, chiaro.
L'anno prossimo te lo fai da solo.
È così, è così.
La tutela dell'agricoltura, dell'agricoltore e del territorio passa attraverso queste piccole grandi aziende, quindi ricordiamo il sito internet
www.collietruschi.it.
Bisogna visitare la loro azienda, si degusta l'olio, sono nella zona di Blera, in provincia di Viterbo, nel sito trovate anche le coordinate GPS, il contatto è 0761 470469, info@collietruschi.it, dimmi.
Oppure lascio anche il mio cellulare, che è sempre dell'azienda, 328 28 81 851.
Perfetto. Perfetto, grazie mille Nicola.
L'ultima cosa, sabato siamo a Roma all'Excelsior per la presentazione della guida Flossoli, quindi chiunque può passare e trovare, ci trova lì a assaggiare i nostri
l'avrei detto nostri. Perché è un appuntamento davvero imperdibile per chi è a Roma.
E non è acquistabile lì sul posto l'Excelsior?
No, non è acquistabile. Sull'Excelsior.
Bene, Nicola, io ti ringrazio davvero per il racconto, per la passione, per la competenza. Speriamo di vederci prestissimo, intanto ti ringrazio e ti auguro buona serata.
Grazie a tutti voi, grazie ai vostri ascoltatori, a tutti gli ascoltatori.
A presto,
grazie,
Nicola,
buona serata anche a voi.